Siamo con Angelo Baracca e qualche riflessione in vista della conferenza che ci sarà l'8 luglio allo Sherwood Festival dal titolo Il potere della scienza. Allora, Angelo Baracca è professore di fisica all'Università di Firenze e molto spesso si sente dire da alcuni che la scienza è neutrale di fatto perché è semplicemente un metodo di indagine della natura e da altri, fra cui tu e anch'io e molti altri, invece si sente dire che la scienza non è affatto neutrale. Però la prima domanda che probabilmente viene a chi sente questi discorsi è: ma neutrale rispetto a che cosa? Perché chiaramente neutrale è un termine che si riferisce a dei soggetti in campo, a dei processi e delle relazioni tra questi soggetti, e quindi la prima domanda è: rispetto a che cosa la scienza è o non è neutrale, rispetto a quali soggetti, rispetto a quali relazioni e processi?
Io credo che, appunto, io contesto in generale il concetto di neutralità della scienza. Non è un'accusa quella di non essere neutrale, perché credo che la scienza non possa essere neutrale. Io non credo nella pura indagine della natura disinteressata, non motivata. L'indagine della natura è sempre interessata, cioè gli scienziati sono uomini prima di scienziati, uomini del loro tempo, uomini che hanno i loro interessi, che hanno i loro interessi, non vuol dire solo interesse materiale, hanno le loro motivazioni, le loro spinte e che hanno un carattere sociale, siamo esseri sociali, gli eremiti sono solo delle astrazioni, lo scienziato chiuso nella torre d'avorio è un'astrazione, quindi io credo che qualunque persona indaghi qualunque cosa, ma non solo lo scienziato, la natura, qualunque domanda è una domanda interessata. Tu vai in internet e cerchi qualcosa con degli interessi, non è che navighi a casaccio, facendo venire fuori le cose casualmente. Allora, io credo che qualunque conoscenza non sia neutrale, proprio perché è motivata da un interesse, che ripeto, interesse non è solo negativo, interesse vuol dire anche la curiosità è un interesse, ma la curiosità non è soltanto una molla statica, la curiosità deriva da delle motivazioni, da delle cause concrete che muovono la tua curiosità, non è che ti alzi la mattina, anche se ti alzi la mattina hai una curiosità, ti è venuta da un sogno probabilmente o da una cosa che hai fatto il giorno prima, tutte le domande sono interessate e noi siamo esseri sociali. Il problema è di capire quali interessi la scienza soddisfa in qualche modo, a quali ubbidisce, da quali è mossa. Purtroppo quello che io sostengo da tempo è che la scienza moderna, che si è formata da poco più di 2 secoli, nell'Inghilterra della prima rivoluzione industriale, verso la metà dell'Ottocento, con i precedenti di Newton, di Galileo, di Leonardo e di tanti altri, per carità, però è una scienza che si è formata, è un prodotto della società occidentale, in una fase in cui nasceva la borghesia, è nato il capitalismo e la scienza moderna, perché anche quella antica aveva altre motivazioni, Aristotele aveva delle motivazioni. Sono state tante analisi che hanno messo in chiaro come il sistema geocentrico fosse organico, a una certa visione sociale, a una certa gerarchia sociale, tutto si rifà a qualcosa di esterno. Ecco, la scienza moderna, secondo me, ha introiettato la logica del capitalismo di sfruttamento della natura, sfruttamento a fini di profitto. Questo è il qua. Allora, l'interesse in quel caso sì che diventa un interesse economico. Allora, è interessante tutto quello che rende profitto. Allora si va a motivare, no, non è che si studia la natura solamente per conoscerla, ma per dominarne i meccanismi, per essere più bravi della natura a modificarne questi meccanismi, sempre diciamo con un'impostazione scientifica, fra virgolette, ma senza tenere conto di poi come reagisce la natura per tutto il complesso dei suoi meccanismi, che non sono tanto solo quelli specifici che si vanno a stimolare o a modificare. Allora questo interesse di sfruttamento a fini economici provoca dei danni enormi alla natura e al rapporto della società con la natura, quindi alle sue risorse, quindi all'impatto sull'ambiente, quindi alle conseguenze sulla salute. Ecco, io sono per una scienza sicuramente non neutrale, sicuramente interessata, ma mossa da interessi collettivi, generali, ecco, dell'umanità, del genere umano, della civiltà vera, di quella che vuole progredire armonicamente con la natura, senza forzarla, senza distruggerla, ma facendone un partner della propria vita.
Perfetto, perché questo ci porta direttamente a una questione assolutamente centrale, no? È abbastanza evidente, esperienza, insomma, comune, come la scienza ormai entra nella vita, addirittura nella sua riproduzione, nella sua reinvenzione, no? Ricordiamo la notizia, no, che Craig Venter ha ricevuto 600 milioni da BP, che è la stessa, no, dell'oil spill nel Golfo, eccetera, per creare, ingegnerizzare sostanzialmente un batterio in grado poi di processare l'ambiente, le sostanze, per produrre biocombustibili in maniera più efficiente delle piante. Quindi, noi pensiamo comunque a come i tempi e i modi della nostra vita comunque ormai dipendono in maniera standard, no? In maniera normale, dalla scienza, dai dispositivi, eccetera. Quindi, diciamo, la scienza, la tecnologia, soprattutto, che è la traduzione, no? Della scienza, è immanente, userei questa parola, nella nostra vita. Ma, ora, e questo determina chiaramente anche, diciamo, un po' nelle mie parole, una specie di leva di comando in qualche modo, una specie di controllo, una specie di determinazione. Ora, è possibile invece, secondo te, proprio dire, come dici tu all'inizio, certo, la scienza non è neutrale, infatti noi non la vogliamo neutrale, perché esattamente come finivi noi vogliamo una scienza che determini un progresso, tutto sta a capire quando scienza e progresso vanno insieme, che cosa significa progresso, no? Quindi, chiaramente...
Per esempio, io voglio una scienza che non metta a punto dei modi di sfruttamento dell'uomo sull'uomo sempre più selvaggio.
Certo, o di controllo, no? Ad esempio, ci sono tutte le tecnologie di controllo, di condizionamento.
Ma di sfruttamento del lavoro.
Certo, assolutamente sì. Ormai, ad esempio, le tecnologie di rete e la diffusione del lavoro sono andate di pari passo, no? Sostanzialmente, quindi travalicare i confini di tempo di vita e tempo di lavoro ormai no. Quindi, diciamo, tu dicevi che la scienza nel suo apparire ha internalizzato la logica di accumulazione di profitto del capitale, in qualche modo. Probabilmente può anche essere in qualche modo vero il contrario, che in realtà l'atteggiamento epistemologico della scienza abbia influenzato anche la nascita, in qualche lo svilupparsi. Insomma, la domanda è: in qualche misura è possibile, secondo te, determinare dei processi collettivi di riappropriazione delle conoscenze? Penso anche a cose tipo traduzioni vere del principio di precauzione, non quelle cose spicciole, no? Quindi un grande pensiero prospettico, veramente, ecco. Questo mi sembra un punto interessante. Come vedi tu questo tipo?
Sai, tu stimoli il mio spirito sessantottino, io sono formato ai tempi dell'autunno caldo, in cui gli operai in fabbrica erano diventati veramente, come dire, avevano acquisito una conoscenza del ciclo produttivo, dei processi tecnologici, però in qualche modo alternativa, quindi riuscivano a contrastarli, riuscivano anche a proporre delle tipi di organizzazione del lavoro e di sviluppo tecnologico che non fossero solo di sfruttamento, ma che potessero anche, come dire, sviluppare invece la personalità umana. Io mi ricordo, avevo un carissimo amico che lavorava alla FIA sui problemi del rumore e studiava gli effetti del rumore in fabbrica, la sordità, no? E doveva anche proporre delle modifiche che attutissero il rumore. Guarda caso, tutte le modifiche che diminuivano il rumore diminuivano anche la produttività, guarda caso. Mi sembra significativo, nel senso che una tecnologia, un'organizzazione del lavoro, anche scientifica, che non sia di sfruttamento dell'uomo, va contro il profitto. E allora io credo che l'uomo e gli organismi di base si erano appropriati di strumenti di conoscenza, ma anche oggi abbiamo nel tessuto sociale i gruppi che si forniscono di alimenti direttamente alla fonte,
questo solidale,
il gruppo di questo solidale, la filiera corta, cioè sono persone che poi acquisiscono una conoscenza del territorio che è profonda ed è alternativa alla conoscenza dello sfruttamento capitalistico del territorio. Io credo ci siano tanti esempi di questo tipo, che naturalmente purtroppo sono frazionati, perché viviamo in una società che non dà spazio a queste forme di organizzazione. Cioè, io mi rifacevo appunto ai consigli di fabbriche di zona di quei tempi, che sono stati fatti fuori dal sindacato istituzionale, dai partiti istituzionali, che hanno invece imposto un altro tipo di ordine. Ecco, allora bisogna tornare mio parere, a rifarsi a una, a un'organizzazione di base, tenendo conto che abbiamo perso tanto terreno, che si è perso anche molto dello spirito, della volontà della gente poi di organizzare il proprio destino con le proprie mani. Ormai la gente dipende dalla televisione e da quello che gli viene detto, e si aspetta la manna dal cielo. Insomma, io lo dico sempre, la gente piace tanto Berlusconi, non si accorge neanche, perché lui sì che sa fare, lui sì che è bravo a fare i soldi, non si accorge neanche che i soldi che fa glieli ruba dalle tasche, ce li ruba dalle tasche anche a quelli che lo applaudono tanto. Insomma, siamo in una fase di cui si è raggiunta una cecità di fronte a queste cose, perché il quieto vivere, la tecnologia che ci dà tutto, che ci fa stare tranquilli, ci tranquillizza, è tranquillizzante in quelle cose. Dopo le crisi non vengono mica invece da questi meccanismi, vengono invece dal fatto che con le crisi, perché ci sono, ma la gente poi non si interroga, ma anche lì ci sono motivi scientifici, cioè aver abbandonato, ti dico che la scienza cosa vuol dire? Conoscenza, ragionare sulle cose, la gente non ragiona più sulle cose, la maggioranza. Allora, per sviluppare una delle conoscenze alternative, un'impostazione alternativa, e quindi sviluppare proprio anche delle conoscenze efficaci, bisogna che la gente si convinca che deve essere padrone del proprio destino, se lo deve costruire con le proprie mani, allora ecco che va. I gruppi di acquisto, la filiera corta, la conoscenza del territorio, un altro tipo di indagini, un altro tipo di strumenti, ecco, legati sempre a una prospettiva diversa anche di organizzazione sociale e di progresso, come dicevamo prima, tra virgolette. Non so se ho reso l'idea.
Certamente, ma non sono cose... totalmente definite, in realtà sono cose completamente da inventare, però credo che quello che dicevi in realtà è sostanzialmente, cioè, una riappropriazione totale di conoscenza, no? Cioè, questa disponibilità completa di tecnologia e anche di segregazione delle conoscenze. Oggi la conoscenza, la comprensione della scienza, no? Non è un fatto comune, insomma, no? Non è non chiaramente le equazioni, no, i dettagli, ecco, però la comprensione della big picture, no? Come dire. E questo mi porta immediatamente a pensare, insomma, solo dei folli, ad esempio, potrebbero immaginare, scegliere scientemente, di saturare l'ambiente in cui vivono con composti chimici totalmente tossici, letali o cancerogeni per la propria stessa biologia. Quindi questo è proprio una fondamentale sottrazione di conoscenza che è stata fatta. Immediatamente questo significa che se noi riportiamo la ciclicità naturale al centro del ragionamento, come sostanzialmente, non vorrei dire una cosa banale, ma era una volta, no? Una volta, se tu davi a un contadino, per dire, no? Un qualche oggetto che poi lui doveva buttare dopo poco tempo, e buttare significava buttarsi nei giardini, in mezzo ai suoi campi, in mezzo alla foresta comune dove crescevano i porci, le gambe, eccetera, ma sei pazzo, perché era evidente che non sarebbe stato possibile, perché in breve tempo invece la vita che si svolgeva tutta sotto i suoi occhi, no? Si sarebbe trovato. Quindi il concetto anche di filiera corta significa proprio recuperare la centralità dell'indipendenza del comune locale, no? Questo non significa isolazionismo, perché come i sistemi biologici sono tanti anelli concatenati, no? Di varie eccetera, e così anche le comunità, l'acqua ad esempio, no? O l'energia.
L'acqua è un esempio, certo.
Questo ci porta ad esempio alla questione energetica, chiaramente, che è uno dei grandi meccanismi in cui questa perdita di conoscenza è assolutamente evidente, no? Da dove oggi l'energia, come, con che prospettiva, è totalmente opaco. Quindi recuperare la località, dire come con l'acqua esattamente, come l'energia costruita, adesso noi fisici non dovremmo dire questa stupidaggine, energia è un fluido, però vediamola così metaforicamente, e quindi deve, come l'acqua, c'è bisogno di un accesso universale all'energia che deve venire in qualche modo dalla località, dalle risorse disponibili, in maniera che tutto sia visibile, da dove viene e dove va a finire, Ora invece, quello che sta succedendo di fronte alla crisi ecologica e anche energetica fondamentale, no? Che c'è oggi, c'è bisogno chiaramente di creare, dal punto di vista del capitale, di un paradigma energetico nuovo.
sì.
che si basa chiaramente su una cosa che non sono gli idrocarburi e non può essere nucleare. O lasciamo stare nucleare con un capitolo enorme.
Certo. Beh,
quindi
certo.
diventano la geotermia, diventano certo. il sole, il vento,
certo.
eccetera.
Certo.
Però anche qui c'è, ci sono razionalità e razionalità diverse.
Certo.
C'è una razionalità che porta all'indipendenza, no?
Sì.
dal capitale, dai meccanismi
sì.
di produzione,
sì.
riguarda la vita,
sì.
la vita di una comunità.
Sì.
Invece c'è una razionalità che invece sfrutta, no, questo tipo di crisi per cercare di produrre una propulsione nuova, ma in realtà dello stesso meccanismo.
Allora, sì.
Ad esempio, cioè, come vedi questo passaggio che si sta cercando di dare, no? Perché c'è un grosso dibattito sull'energia, chiaramente. Quale energia per il futuro? Però non c'è un dibattito neutro.
Ma per carità, ma anche qui si scontrano due, chiamiamoli paradigmi, due punti di vista di fondo diversi ed opposti, perché secondo me dietro il discorso delle rinnovabili si sta delineando molto pericolosamente, concretamente, un grosso rischio che vengano sfruttate con la solita logica delle imprese del profitto, nella stessa logica con cui sono state sfruttate le fonti esauribili, per cui si propongono i grandi impianti, si propongono le enormi pale eoliche, si propongono gli impianti a biomasse che diventano inceneritori mascherati perché dentro ci si bruciano, ci si intende poi bruciare anche i rifiuti solidi urbani e tutte le porcherie annesse e connesse, si propongono gli impianti eolici, vengono proposti su terreni agricoli, quindi proprio degli stravolgimenti completi. Ecco, io credo che ci si, invece in questo modo le rinnovabili non avrebbero niente d'alternativo, riprodurrebbero lo stesso modello cambiando un pochino gli ingredienti, ma alla fine lo stesso discorso, diventerebbero un disastro per l'intero territorio e per la società. Io credo invece che quello valido sia il punto di vista che delineavi tu, e cioè da sfruttamento decentrato, autoproduzione dell'energia, autoconsumo dell'energia, su piccole comunità, condomini o anche singoli individui, singole famiglie, piccoli impianti, quindi proprio un qualcosa legato con un tessuto sociale alternativo che sia alternativo veramente anche alla logica di utilizzo e che non sia quella del profitto. È chiaro che chi si fa in casa un impianto solare vuole ammortizzare i costi e vuole risparmiare, ma questo è diverso dalla logica del profitto, invece fare quattrini portando via i quattrini dalle tasche degli utenti. Questa è la logica che va rovesciata, e purtroppo io temo che ci sia questo grossissimo pericolo, che è molto concreto da denunciare, e bisognerebbe che tutti lo capissero e tutti si attrezzassero, perché siamo veramente di fronte a una svolta in cui rischiamo che anche le rinnovabili vengano completamente snaturate e asservite ai soliti interessi.
Mi sembra chiarissimo. Grazie Angelo. Ci vediamo giovedì.